Felici e connessi, notizie e opportunità dall'Università di Firenze.
Buona domenica a tutti quanti, io sono Melissa Tavilla, ben ritrovati su Felici e Connessi, il programma che parla dell'Università degli Studi di Firenze. Anche oggi vi facciamo compagnia con tante rubriche interessanti, ma passiamo subito la linea alla nostra Micaela.
Grazie Melissa. Allora apriamo questa puntata con un tema purtroppo sempre attuale, quello delle persone che arrivano in Italia per scappare da situazioni drammatiche come guerra, carestia, povertà nei paesi di provenienza. Molte di queste persone sono abbandonate dallo Stato e spesso non hanno modo di integrarsi socialmente. L'associazione No Profit Refugees Welcome Italia promuove l'accoglienza direttamente all'interno delle famiglie, creando percorsi di formazione e dando la possibilità ai rifugiati di crearsi una propria rete sociale e trovarsi un posto all'interno della società. Questa settimana Melissa Tavilla ha intervistato Greta Tofanelli, coordinatrice per la Toscana, che spiega come funziona l'accoglienza in famiglia.
Allora, Refugees Welcome Italia fa parte di un network internazionale che si chiama Refugees Welcome International, che è stato fondato a Berlino nel 2015 sull'onda dell'emergenza della rotta balcanica, con l'obiettivo di proporre un sistema di accoglienza alternativo a quello ministeriale, a quello statale. E di fatto si tratta di una forma di accoglienza diffusa che si basa su un principio di cittadinanza attiva, in quanto sono le persone che si mettono in gioco e si propongono in prima persona per accogliere rifugiati o rifugiate provenienti da vari paesi. In questo momento Refugees Welcome Italia si sta concentrando principalmente sull'emergenza ucraina e quindi appunto sull'accoglienza di donne, bambini e nuclei familiari provenienti dall'Ucraina. Però in questi anni e tuttora stiamo continuando ad accogliere persone provenienti da tutto il mondo. Di solito in Italia il sistema di accoglienza funziona che le persone quando arrivano vengono dislocate su tutto il territorio nazionale in grandi centri di accoglienza che fanno capo alla prefettura e quindi al Ministero dell'Interno. Quello che proponiamo noi è un sistema appunto alternativo che si basa sull'accoglienza in famiglia. Solitamente noi ci poniamo in un secondo step, in una seconda fase, quindi quando queste persone sono già titolari di una protezione internazionale o comunque di una qualsiasi forma di documento e hanno già quindi fatto un percorso di accoglienza, di istruzione, di formazione quando erano appunto all'interno di questi grandi centri. Siamo nati proprio perché crediamo che ci sia una falla nel sistema di accoglienza italiano, perché dopo l'uscita da questi centri spesso le persone si trovavano per strada, soprattutto chi non aveva ancora un lavoro o non aveva seguito un percorso di formazione proprio tale da potersi inserire nel mondo del lavoro. E Refugees Welcome quindi nasce con l'obiettivo di includere nel tessuto sociale principalmente questa categoria di persone. Però da statuto siamo aperti a chiunque persona abbia bisogno di una qualsiasi forma di accoglienza. Quando noi parliamo di accoglienza in famiglia ci rivolgiamo a tutti, cioè per noi la famiglia è un concetto lato, possono essere case dello studente, coppie, omosessuali, single, anziani. Per noi famiglia appunto la intendiamo in senso non grande di più. Allora, io sono la coordinatrice per la regione Toscana e in questo momento mi sto concentrando principalmente sull'emergenza ucraina, perché per la prima volta abbiamo partecipato a un bando della protezione civile, un bando nazionale, con l'obiettivo di trovare 15.000 posti letto per le persone appunto in fuga dall'Ucraina. Questo per noi è un fatto nuovo perché ci poniamo all'inizio dell'accoglienza, quindi se in questi anni abbiamo accolto persone in uscita dai centri di accoglienza statale, per la prima volta noi siamo nella prima fase, siamo in prima linea su questo, abbiamo 80 posti letto sulla regione toscana, 30 sulla città di Firenze e 50 sulla costa nel livornese. Oltre a questo coordino il gruppo di Firenze e supporto il nascente gruppo di Livorno, della provincia di Livorno. E su Firenze un bellissimo ricordo, una delle accoglienze che ho contribuito ad avviare 3 anni fa. Di solito le nostre accoglienze durano tra i 6 mesi e un anno, perché crediamo, cioè se sono periodi ponte, sono considerati periodi in cui le persone, grazie anche alla rete della famiglia che le accoglie, si possono costruire un loro tessuto sociale, inserirsi in queste reti per trovare lavoro, trovare casa e farci una vita propria. Quindi più di un anno di solito le nostre accoglienze non durano, anche perché il nostro obiettivo è avviare queste persone verso l'autonomia. Quella che però vi racconto è un'esperienza di una famiglia accogliente composta da un solo uomo nella provincia di Firenze, che ha accolto un ragazzo 3 anni fa e attualmente vivono ancora insieme e ovviamente ovviamente la conoscenza con questa persona che l'ha accolto ha contribuito a far sì che il ragazzo finisse il suo percorso di studi, trovasse un lavoro e fosse inserito appunto in un tessuto sociale nell'Empolese. E loro hanno deciso di continuare a vivere insieme, ovviamente non sono più seguiti da noi come tra virgolette tutor e mentor, però ci sentiamo tuttora, spesso organizziamo momenti insomma conviviali, ci vediamo, e la famiglia accogliente attualmente è diventata parte del gruppo di Firenze, quindi contribuisce un po' a diffondere questa cultura, sperando di trovare sempre, di intercettare sempre più famiglie disposte appunto a vivere questa esperienza.
La prima canzone di oggi è un brano anni 80 riportato in voga da alcuni famosi ragazzini su Netflix. Ecco Running Up That Hill di Kate Bush.
If only could, I'd make a deal.
riflesse.
Bene, per la rubrica Vite riflesse, dedicata ai grandi filosofi e pensatori della storia, vi proponiamo oggi un estratto su Martin Heidegger, tratto dal libro di Alessandro Marrani, Essere Heidegger, l'incontro col mistero, Mimesis Edizioni. La voce è quella dell'autore, Alessandro Marrani.
Il piccolo mago di Meskirch, così era soprannominato Martin Heidegger dai suoi studenti, piccolo per la modesta statura, mago per la sua abilità di far scomparire e riapparire ogni cosa. Con i suoi incantesimi filosofici, a lezione, era capace di far risuonare il mondo in una cattedra. E infine il suo paese natale, un piccolo borgo di provincia nel sud-ovest agreste della Germania. Meskirch aveva per Heidegger tutta una geografia dell'anima. Era vicino infatti a Beuron, un monastero benedettino, a Krinheinstetten, patria del predicatore Abraham a Santa Clara, alla fortezza di Wildenstein, nella cui vallata c'era la fattoria dei nonni, sulle sponde di quel Danubio celebrato da Hölderlin in un suo inno. Figure di un passato idealizzato, come dei punti cardinali del suo spirito. In paese Martin era conosciuto come il figlio del sacrestano ad annunciarne le radici religiose, ma anche come il fratello di Fritz, simpatico personaggio, sempre pronto all'ironia. Eppure dell'ironia del fratello ben poco aveva Martin Heidegger, costantemente catturato e travolto da pensieri così decisivi sulla storia dell'essere che secondo lui riguardavano il destino di divini e mortali tra terra e cielo. «Il pensiero pensa in me, non posso oppormi a ciò», diceva, come un ultimo sciamano. I suoi sentieri filosofici hanno attraversato ermeneutica e fenomenologia, antropologia e psichiatria, etica e tecnica, ma anche teologia e metafisica. I percorsi biografici, invece, hanno incrociato le tragedie del Novecento, due guerre mondiali, i totalitarismi, la Shoah, l'era atomica. Quasi gesuita, la cui vocazione si è interrotta per un dolore al cuore, Heidegger è stato un maestro per la Germania, ambiguo, tra il gelido, rigoroso professore e l'appassionato, coinvolgente oratore. L'essere si rivela e si nasconde, così per Heidegger, luce e ombra, confuse nell'unità segreta di vita e pensiero, tra polarità quasi estreme e contraddizioni, la moglie Elfriede, convinta antisemita, e Hannah Arendt, l'amante, almeno quella ufficiale, ebrea. Il mondo pubblico, inautentico, sopportato con fastidio e la dimensione solitaria, eremitica, nella baita della foresta nera. Nel 1933, dopo il suo ingresso nel Partito Nazionalsocialista, al termine del discorso del rettorato, disse Levitt, non si sapeva se prendere in mano la silloge dei presocratici o mettersi in marcia con le SA. Una doppiezza insopportabile e affascinante. Chi sei davvero? Verrebbe da chiedersi. Eppure, si ha come l'impressione che al di là di svolte, interruzioni e silenzi, al di là delle sue tante maschere, è in direzione del sacro che dovremmo guardare. Forse così, di Martin Heidegger, potremo ancora oggi percepirne la misteriosa presenza tra i banchi del coro o nella torre campanaria della chiesa di San Martino e sul sentiero di campagna dell'amata Meskirch, alfa e omega di tutto.
Felici e connessi. Parole ostili.
E si continua anche oggi con Parole ostili, la rubrica che sensibilizza alla violenza delle parole in rete. Oggi parleremo del punto 4 del manifesto, che recita: prima di parlare bisogna ascoltare. Nessuno ha sempre ragione, neanche io. Ascolto con onestà e apertura. Andiamoci ad ascoltare cosa ne pensa Nabila, una studentessa dell'Università di Firenze.
Ascoltare con onestà e apertura è importante per avere una buona comunicazione, per avere un bel rapporto con le persone, perché vale sempre la regola del comportarsi con gli altri come vorremmo che gli altri si comportassero con noi. È importante ascoltare senza giudicare o cercando di non ascoltare i nostri pregiudizi, i nostri giudizi, affinché si crei un rapporto di fiducia, di condivisione genuina con le altre persone. Questo ci permette anche di conoscere meglio non solo gli altri ma anche noi stessi, perché dà voce questo ascolto, questo dialogo a magari parti che non ascoltiamo nemmeno di noi stessi in questo modo così aperto.
E ora, come di consueto, il commento di Bruno Mastroianni, uno dei promotori del progetto.
Ascoltare è una delle attività più impegnative, perché di solito noi tendiamo non tanto ad ascoltare ma a sentire se l'altro, gli altri che ci stanno attorno dicono le parole che ci aspettiamo, che ci tornano giuste, che ci fanno piacere, che comprendiamo, e invece tendiamo a far cadere proprio quelle parti che non ci piacciono, che non vorremmo sentire, eccetera. Invece ascoltare riguarda proprio quelle parti lì. In fondo sentiamo quello che già ci risuona, ma non ascoltiamo ciò che suona venendo dall'altro. Ma nel digitale la sfida è doppia, perché noi crediamo che leggere un messaggio, leggere un commento, leggere un'email equivalga ad ascoltare. Invece molte volte equivale solo a guardare quelle parole, mentre per ascoltare, quando leggiamo, bisogna fare uno sforzo in più, perché bisogna metterci dietro quelle parole la persona che le ha scritte, quello che voleva intendere, quello che c'è dietro quelle parole. Cioè, mentre guardare, leggendo velocemente delle parole, è solo vedere una facciata, ascoltare è andare oltre quella facciata e provare a raggiungere la persona che c'è dietro. Insomma, se non ci si mette un po' di impegno e non ci si investe un po' di energie, il rischio è che crediamo di ascoltare, in realtà stiamo solo lasciando scorrere le parole dell'altro e trattenendo solo ciò che ci interessa a noi, mentre è proprio l'altro il punto delle sue parole. Allora la domanda da farsi è: sto guardando, sentendo o sto arrivando, mi sto facendo raggiungere dall'altro, dalle sue intenzioni, da quello che voleva veramente dirmi? Questo forse può essere un po' la domanda.
Con queste temperature sarà un'estate molto lunga. Andiamoci ad ascoltare Eternal Summer dei The Strokes.
Is
Vox Populi.
Lo avete per casa da mesi, ma non avete idea di che tipo sia? È solitario, fa cose strane, non parla mai? Sì, è proprio lui, il vostro coinquilino. Per la rubrica Vox Populi continuiamo con le esperienze tremende dei vostri coinquilini e coinquiline, raccolte da Matteo Maestrini e Carlotta Oliva.
Il mio coinquilino una sera ha pensato bene di prendere una padella, dove io avevo fatto delle uova per cena, prendere questa padella che era nel lavandino, dove c'erano altri piatti sporchi, posate, bicchieri, residui di cibo, acqua della pasta scolata, insomma c'era uno schifo in quel lavandino. Lei ha preso la padella, l'ha sciacquata semplicemente con l'acqua e si è cucinata poi del pollo con delle carote dentro. Io stavo per vomitare.
Allora, mentre vivevo a Genova da fuorisede, avevo questi due coinquilini che di base bravi fanti, ma troppo casinisti. Suonavano la chitarra, il violino, la tromba, quello che fosse, a orari improponibili, tipo alle 2 di notte, mentre, non so, magari qualcun altro vorrebbe dormire. Poi avevano un passo veramente da bufalo, che noi stavamo al 5° piano, ma io al 1° li sentivo già arrivare. Poi addirittura si erano muniti di un megafono, quindi anche lì urlavano dalla finestra a orari improponibili, perché poi di giorno anche loro erano in università. Ma penso che la cosa più terribile fosse che loro avevano questo vizio di portarsi a casa la roba che altra gente buttava via, o comunque roba che trovavano per strada. Quindi io ho ritrovato in casa cartelli stradali, quei coni arancioni che si usano quando fanno i lavori per strada. Oppure penso che la cosa più terribile una volta fosse tipo un divano, una poltrona dalla veramente dubbia provenienza.
Avevo rotto il mio letto. La mia coinquilina decise di regalarmi il suo perché stava per traslocare e avrebbe lasciato la casa. Mi ha detto: tanto in casa mia non ci sta il letto, quindi dai, te lo regalo. Aveva provato anche a vendermelo a 350 euro, un letto usato di 5 anni, e le dissi, ma onestamente non mi sembra il caso. Fatto sta che alla fine torno a casa per l'estate convinta di avere un letto, e motivo per cui acquisto anche un bellissimo letto contenitore, quindi tutta la testata. A fine agosto torno a casa, entro in camera mia e non so per quale ragione decido di andare a dormire sul divano perché era troppo caldo. Dopo 5 minuti, dopo essermi addormentata, mi sveglio, sbarro gli occhi, vado in camera mia e il letto non c'era. Ma il giorno dopo è arrivata la spedizione IKEA con il contenitore del letto. E la mia coinquilina ha deciso che alla fine il letto le poteva essere utile.
Questa storia è successa un anno fa con l'amica della mia prima coinquilina, che per l'estate andava via, partiva e voleva affittare la sua camera. Siccome era una camera molto bella, spaziosa e luminosa, io avevo accettato di prenderla per l'estate, però poi eravamo rimasti che io mi sarei fermata anche in inverno perché un altro coinquilino andava via. Quindi lei tornava nella sua camera e io ne avrei presa un'altra. 5 giorni prima di trasferirmi lei mi dice che praticamente io non mi sarei potuta prendere la camera in inverno perché un altro coinquilino si era innamorato di me e voleva sposarmi e voleva portarmi via con lui in India, e se io avessi rifiutato non mi sarei potuta prendere la camera. Ovviamente ho rifiutato, ho usato la sua camera in estate e poi in inverno ne ho dovuta cercare un'altra.
Felici e connessi.
E ora parliamo di una bella novità. È stata presentata il 7 giugno Sangorace, una nuova bevanda a marchio Università degli Studi di Firenze, risultato di una sperimentazione promossa dal Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali, sviluppata in collaborazione con un birrificio toscano. Si tratta di una bevanda a base di amaranto, coltivato in Italia, utilizzando una varietà di questo pseudo cereale selezionata dall'Ateneo Fiorentino. Sentiamo i particolari nell'intervista all'autore del marchio, il professor Paolo Casini.
Chi ricerca trova.
Sì, noi ci occupiamo di pseudo cereali dal 1999 con la quinoa e poi qualche anno dopo con l'amaranto. sono due pseudo cereali fino a questo momento non idonei alla coltivazione dei nostri ambienti, e con la ricerca appunto abbiamo iniziato una selezione per poter coltivare queste specie anche nei nostri ambienti, e quindi creare delle alternative valide dal punto di vista economico e agronomico anche per gli agricoltori. Pseudocereale significa piante che non appartengono alla famiglia del grano, del frumento, del mais, cioè le poacee o graminacee, e sono piante però che hanno delle caratteristiche simili, perché hanno un seme ricco di amido ma privo di glutine, e fino a questo momento non era mai stato fatto, e ora invece sì, e quindi già è disponibile una varietà di quinoa che si può coltivare, italiana, che si può coltivare nel nostro ambiente, ed ora arriveremo, anzi siamo già arrivati, alla possibilità di coltivare anche l'amaranto. Sì, allora le proprietà importanti sono molte. Intanto ha una composizione degli amminoacidi, quindi delle proteine, molto bilanciata, e quindi possono essere piante semi che si possono consumare da soli, mentre i cereali devono essere integrati con altri tipi di proteine, quindi l'associazione con le cereali leguminosa, vabbè, è ottimo, perché si integra le mancanze dei vari amminoacidi dell'una e dell'altra. Per quanto riguarda la quinoa e l'amaranto invece no, sono bilanciati e quindi si possono utilizzare da soli.
Per finire il singolo dal nuovo album Come On You Know di uno dei fratelli Gallagher, ovvero Liam Gallagher, I'm Free. Paranoid kids, your dream is peddling shit to the freaks. You don't give a fuck about the lies that are stuck in that beak. Eating a sauce until you think you're a boss, you're so cracked. I'll have a wait on the street where there is nobody getting your back. How long you gonna sell illusion? How long you gonna sell confusion? You're gonna pay the piper, man. You're the sole prisoner taken in the info wars. By the government signs right on the bleachers, and it opened my mind in the valley of the shadow of death. Babies waiting, babies holding a breath. How long you gonna sell illusion? How long you gonna sell confusion? You're gonna play the piper, man. Go back to your prisoners, 'cause I'm free. You get a gun to the brain when you're free. Heaven is torn, I guess you gotta get born on the street. Eating the sauce until you think you're a boss, you're so cracked. I'll have a word on the street where there is nobody getting your back. How long you gonna sell illusion? Sell confusion. You're gonna play the piper, man. Go back to your prisoners, 'cause I'm free.
Vivere senza soldi.
Gli esperti prevedono ondate di caldo africano e negli studi di Controradio l'aria inizia già a mancare. Ecco perché abbiamo creato questa guida. Proprio per quelli come te che vogliono studiare ma non hanno neanche un euro per permettersi un ventilatore. Ascolta i consigli di Giorgio e Teresa ed affronta la sessione sulla cresta dell'onda.
Per comodità e vicinanza vado quasi sempre al Biblioteca dell'Orticoltura, che è in mezzo al giardino. Per fortuna adesso hanno anche riparato l'aria condizionata, quindi non c'è nemmeno più il problema del caldo. E dentro hanno anche il distributore dell'acqua refrigerata, come sulle altre biblioteche. Prima andavo a Novoli, e anche se certamente lì è tutto super condizionato, però cuocevo nel tragitto per andarci. Delle altre molto carine sono la biblioteca di Scandicci, molto grande ma tranquilla, e quella di Sesto. Fanno tutte parte del circuito provinciale, se non sbaglio, lo stesso delle Oblate.
Alcuni posti per studiare a Firenze che mi piacciono sono, per esempio, c'è il caffè, che è molto carino, ha il locale di un attore, ci sono molte cose da bere, però a volte la connessione non è troppo buona, quindi non va così bene. Un'altra opzione tipo bar è la libreria Libri Liberi, che è anche molto carina. Se io cerco qualcosa più tranquilla, vado alla biblioteca delle Oblate, che ha anche il condizionatore e dove c'è una vista bellissima del Duomo.
E anche per oggi Felice Connessi finisce qui. Ci risentiamo domenica alle 14.
Mi raccomando, seguiteci sui social.
Una buona domenica da Micaela
e Melissa.
Un programma curato da studenti e studentesse dei corsi di comunicazione, Dipartimento di Lettere e Filosofia, Università di Firenze, con il contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, Fondo Antonio Megalizzi.